Dovevo solo fare esperienza. Invece ho trovato un amico. Luca G. De Sandoli, ex tirocinante presso l'Università di Bologna. 1 settembre 2011. Mi presento per la prima volta nel magazzino Economato dell'Università di Bologna, via Acri numero 8. Il responsabile è Enrico Franceschi, che mi fa vedere il locale. Un corridoio con l'ingresso, gli scaffali della carta, delle buste, di alcuni utensili da ufficio, il bagno, il pianerottolo delle scale del sotterraneo. Poi la stanza vera e propria, con un bancale. Poi scaffali pieni di materiale non più usato nei piani alti e con cancelleria varia nei piani più in basso. Due scrivanie, un altro corridoio e un altro scaffale di cancelleria. Una stanza con carrello, scatoloni, box, un tipo di faldoni, e l'ascensore per il sotterraneo. Durante quella mattinata, Enrico mi dà una rinfrescata su Excel, in vista di un concorso che dovrò tenere in via Belmeloro. Infine, facciamo una chiacchierata per conoscerci meglio, e io sento che abbiamo molto in comune. A cominciare dal genere di libri letti. Tanto che ancora oggi ci frequentiamo e conversiamo con cadenza bisettimanale. È l'inizio di 4 anni di tirocinio e di un'amicizia che dura da 6 anni. Enrico, avendo avuto un passato come programmatore informatico, ha avuto a suo tempo l'idea di gestire tutto il magazzino con un database di formato Access. Ritenendo opportuno che io imparassi qualcosa durante il mio tirocinio come magazziniere, mi ha mostrato come funziona questo database, come ha costruito le tabelle e le query, che sono le basi di Access. Per mezzo di una serie di collegamenti fra le tabelle, che indicano tutte le caratteristiche di ciascun articolo, è possibile interrogare il database e quindi ottenere dei risultati utili a scopo pratico, e questo appunto formulando le query. Mi ha anche mostrato come ha costruito le maschere, utili per inserire i dati nel database, e come si creano i report, che sono degli elenchi formulati sempre dal database e che possono indicare, per fare un esempio, quale articolo di cancelleria è il più nutrito nel magazzino. Ora come ora non riesco a ricordare molto di questa cosa, anzi forse non ho mai saputo applicare veramente a scopo lavorativo il programma di Access. Però Enrico non è rimasto quasi mai deluso da quel poco che imparavo. Mi dava fiducia, vedeva che mi sforzavo di imparare e probabilmente se gli ho fatto vedere che avevo voglia di imparare, deve essere perché a casa tengo sempre aggiornata una serie di tabelle di Excel che riportano colonne e colonne di dati di film messi in ordine meticoloso. Titolo, anno di produzione, regia, luogo e anno di ambientazione, attore protagonista, data di noleggio o prestito, data di restituzione. Una piccola mania, che però dimostra un notevole potenziale, che potrebbe benissimo essere sfruttato per creare un database di Access. Il mio problema, così penso io, è stato quello di non riuscire a concepire, a progettare correttamente dei database che andassero al di là della semplicità. Finché erano facili, senza legami complessi e riguardanti argomenti che mi interessavano davvero, me la cavavo. Ma quando si andava anche solo un tassello oltre, entravo in difficoltà. Però Enrico non la prendeva male. È vero che ha fatto di tutto per impratichirmi nell'uso di questo programma, dandomi persino un fascicolo dettagliato su come progettare e usare un database Access. Ma è vero pure che sapeva che io e lui eravamo su 2 livelli diversi. A scuola io mi ero limitato solo a imparare l'uso di Word ed Excel. Lui era stato programmatore e aveva applicato l'esperienza della sua precedente professione a quella di magazziniere. Inoltre anch'io, monitorando e aggiornando il database, prima col suo aiuto e poi da solo, ho avuto delle idee. Poiché il magazzino aveva un orario di apertura e di chiusura al pubblico ben precisi e solo in alcuni casi facevamo delle eccezioni verso i visitatori che chiedevano o ritiravano materiale, Sono stato io ad avere la pensata di inserire due dati nel database, appunto l'orario di ricezione e quello di ritiro. Una volta fatte le modifiche in Access, inserendo le tabelle e le query necessarie, abbiamo fatto le maschere e poi iniziato a mettere le ore. Poi ovviamente ne abbiamo approfittato per interrogare il database e calcolare quale fossero la fascia oraria e il giorno in cui ci sono più spesso richieste e ritiri di materiale, per poi stamparne un report. Resta il fatto che comunque nel database del magazzino c'è anche un po' di mio. Ammetto che adesso Access non lo uso quasi più. Nessuno in ufficio, ora lavoro presso un ASL, mi chiede di creare un database. Però Enrico mi ha detto che se sono riuscito a imparare con lui almeno come si costruiscono tabelle e query, posso impararlo di nuovo. E oltre all'uso di Access, con lui ho imparato, o almeno ho esperito, le azioni che si fanno tipicamente in un magazzino. Una di queste è mettere a posto negli scaffali e nei bancali il materiale che custodivamo e poi preparavamo per gli utenti dell'università, ogni volta che arrivava una richiesta o un ordine. Un lavoro fisico che è uno dei principali di questa attività. Anzi, quando sono arrivato in magazzino, confesso che non mi aspettavo proprio di trovare qualcuno, appunto Enrico, che gestisse e monitorasse l'attività con un database. Anzi, ero convinto di fare tutto all'antica, senza un uso così massiccio del computer, limitato solo alle mail di richiesta e agli ordini che inoltravamo ai fornitori dopo un inventario o l'esaurimento di un articolo. E infatti Enrico mi ha detto che un suo collega che lavorava con lui, ora in pensione, gestiva a mano il magazzino. Io pensavo che come lui avrei riempito fogli e fogli di dati, magari con una cartelletta sotto, quando svolgevamo l'inventario. Non era difficile fare l'inventario, era solo impegnativo e molto lungo. Il magazzino era piccolo, ma molto fornito, come ho descritto all'inizio. Almeno c'erano degli articoli che nessuno chiedeva o usava più, tipo le calcolatrici Olivetti coi loro nastri, o un tipo di etichettatrice o di quaderno. E questi articoli, non più richiesti né utilizzati, esulavano dall'inventario. Anche per questo, noi eravamo abituati a tenere questi articoli nei piani più alti, che raggiungevamo salendo sulla scala. Io non sono salito quasi mai per paura di perdere l'equilibrio, pur non avendo le vertigini. Mi limitavo solo a tenere ferma la scala quando Enrico ci saliva. Per fare l'inventario, prima stampavamo un elenco di tutto quello che c'era negli scaffali, affiancando al nome dell'articolo un numero di matricola che indicava numero di scaffale e numero del suo piano. E poi contavamo le unità di ogni articolo facendo una spunta se il numero registrato dal database corrispondeva o segnando un numero diverso qualora non fosse esatto, rilevando così mancanze o eccessi. Calcolavamo anche, servendoci di Access, il quantitativo medio di unità che uscivano dal magazzino, tenendo conto persino delle probabili occasioni di richieste massicce, se ve n'erano. Fare l'inventario, collocare ed eventualmente spostare il materiale non era per me un problema. Anzi, ne approfittavo per fare del movimento che non guasta mai. Un tipo di articolo che curavamo particolarmente era la cancelleria. Infatti, la stragrande maggioranza degli oggetti usati da studenti o docenti sono proprio quelle cose che si comprano prima dell'inizio dell'anno scolastico: gomme, matite, penne, temperini, eccetera. Ogni volta che si teneva un'elezione, addirittura, ci recavamo in un punto del magazzino dove tenevamo gomme, matite e quant'altro destinate proprio a queste occasioni e le mettevamo in enormi buste numerate per ogni seggio. Nello stesso corridoio in cui custodivamo la cancelleria, tenevamo anche un bancale su cui avevo imparato a riporre a incastro dei pacchi da 50 pezzi di cartelle di archiviazione della posizione degli studenti, chiamate prima cartelle di facoltà, e che erano riconoscibili dalle dimensioni e dal colore blu. Mettendo questi pacchi a incastro, cioè alternando un piano di cartelle messe in orizzontale a un piano di cartelle messe in verticale, arrivavamo a creare una pila consistente, ma impossibile da far crollare. E ovviamente, quando arrivava il materiale, c'era da controllare che ci fosse tutto, ma proprio tutto quello che avevamo ordinato. Ricordo che il mio primissimo giorno di lavoro al magazzino, 3 o 4 settimane dopo il primo incontro con Enrico, ci furono dei bancali interi da scaricare. Prendemmo dei carrelli, uscimmo dal magazzino, andammo verso il camion e, un po' alla volta, portammo gli scatoloni all'interno. Visti il volume e il grande numero di questi scatoloni, mi trovai a fare moltissimo lavoro manuale di carico e scarico. Lo si può definire il mio battesimo del fuoco. Per fortuna, però, nei mesi seguenti, questi scarichi furono meno frequenti e voluminosi. Ora, battesimo del fuoco a parte, bisognava aprire gli scatoloni, tirare fuori quel che c'era dentro, disporlo per bene in modo da avere cognizione del materiale e contarlo. Matita alla mano, facevo sulle bolle e sulle fatture le spunte a fianco dei dati che indicavano il materiale consegnato. Se c'erano mancanze, le segnalavamo subito, nella speranza che si rimediasse il prima possibile. Purtroppo, qualche volta, è capitato che ci portassero del materiale sbagliato, come delle buste troppo piccole, o un tipo di quaderno diverso da quello chiesto. Per quanto riguarda l'attività quotidiana del magazzino, non andava affatto male. Contattavamo o accoglievamo gli utenti e i fattorini perché ritirassero l'ordine già pronto, e quando arrivavano, gli facevamo firmare la ricevuta prima stampata e poi registravamo sul database il ritiro del materiale. La firma la facevamo fare prima in stampatello, poi in corsivo, perché le firme spesso erano illeggibili e ci volevamo assicurare che la persona che veniva mandata a ritirare fosse la stessa che si presentava al magazzino. Anzi, ricordo che verso la fine del mio tirocinio al magazzino, in un momento che ero solo, ebbi un accesso di zelo con un signore che trattenni per un bel po' di tempo e che si innervosì parecchio quando gli chiesi di mettere anche il nome in stampatello, a tal punto che cominciai ad agitarmi, visti i toni alti che aveva preso a usare questo signore. Non sapendo cosa fare, dovetti chiamare Enrico perché intervenisse a calmare le acque e ad accertarsi che fosse proprio la persona mandata dal suo ufficio per il ritiro, e non un altro delegato. Fortunatamente in magazzino c'erano molti momenti di tranquillità, momenti in cui non avevamo niente da fare. Anzi, Enrico mi raccontò che, stimolato dall'ambiente universitario, approfittò di quei buchi di tempo libero per studiare e prendere quindi una laurea in antropologia culturale. Quando non c'erano scarichi, carichi, richieste, ordini da fare, io ed Enrico stavamo a fare qualcosa di costruttivo. Enrico mi dava lezioni di Access, o ci mettevamo a fare l'inventario, o preparavamo le richieste, monitorando con attenzione e costanza la posta elettronica, in modo da sapere sempre chi volesse del materiale. Oppure stavamo per conto nostro a scambiarci opinioni su vari argomenti, due su tutti i libri e i film, che erano due grosse passioni che avevamo molto in comune. È capitato spesso che lui mi consigliasse o parlasse di autori e testi che erano piaciuti a lui, e io facevo lo stesso. Per esempio, io gli parlavo di George Orwell e di H.G. Wells, e lui mi parlava di libri del genere steampunk. È stato proprio questo doppio interesse comune a rendere ottimo il nostro rapporto. Insomma, mi trovavo proprio bene. Quasi mai siamo stati in disaccordo su degli argomenti. Un periodo di tensione ho creduto di affrontarlo quando, al mio terzo anno di tirocinio, abbiamo dovuto lavorare alla costruzione di un database per la sezione pulizie, e nel quale io stesso ho inserito e suggerito di inserire molti dati che potevano essere utili per chi avrebbe dovuto usare questo database. La preparazione di quest'ultimo è stata l'unica occasione che mi ha visto così teso al punto da interrompere più di una volta Enrico mentre mi spiegava cosa dovevamo fare, e quasi irritarlo quando ho fatto un commento ironico pur senza nessuna cattiveria. Il motivo di questa mia tensione, chiamarla stress sarebbe esagerato, è dovuto solamente al fatto che le mappe destinate alla sezione pulizie del numero 3 di via Acri cambiavano in continuazione, e per questo dovevamo rifare da capo tutto il lavoro appena svolto il giorno prima. La colpa non è stata di nessuno, solamente sono io che non sono capace di digerire i cambiamenti, specialmente se sono troppo frequenti o non annunciati. Sono dell'opinione che non si possa cambiare idea ogni 5 minuti. Poi va a finire che non ci si capisce più niente e non si sa più che cosa fare. Enrico, al contrario, ha saputo sopportare questa cosa, mantenuto la calma, e per fortuna non ha dovuto neanche fare troppi sforzi per calmare me, visto che sono sempre stato composto e tranquillo in sua presenza. Ribadisco, Enrico non si arrabbiava mai, mi dava fiducia. Avevamo interessi in comune, operavamo in un ambiente tranquillo, per di più stimolante per la sua ubicazione. Stare in un posto dove era possibile avere contatti con gente laureata, che aveva studiato o che stava studiando, nel cuore del centro storico, vicino a una sede universitaria, è un'esperienza che può portare solo qualcosa di utile. Anche se non sono mai arrivato a frequentare un caffè di letterati, come è successo a tanti altri scrittori del passato. Però Enrico apprezzava il fatto che io avessi pubblicato dei libri, e oltre a scambiarci titoli e testi, lui aveva letto le mie pubblicazioni, che gli erano anche piaciute, e mi dava pure delle dritte quando gliele chiedevo. Dritte che comunque mi diceva di prenderle solo come opinione di un lettore, con beneficio d'inventario, diceva. Di lui mi fidavo, perché aveva letto tanto e conosceva molti più autori di me. Il parere di un lettore per uno scrittore è un'ottima consulenza. Il rapporto con gli altri colleghi era un po' diverso, ma non per questo meno cordiale rispetto a quello con Enrico. Si può dire che avessi un pochino meno confidenza, ma non mi trovavo male con loro. Uno di questi colleghi era D. Questi era un non vedente, però era sempre con il sorriso sulle labbra. Almeno così io l'ho sempre visto. A proposito, Enrico mi diceva di non avere problemi a dire vedere o guardare, perché D non se la prendeva. Io all'inizio avevo qualche difficoltà a farlo, perché sono termini che uso spesso, e a dirli davanti a D temevo di sembrare indelicato, ma lui capiva e non aveva nulla da ridire. Un giorno, addirittura, rimasi incuriosito da come egli riuscisse a fare il suo lavoro d'ufficio. Possedeva una tastiera con i caratteri Braille che gli consentivano di riconoscere le lettere da usare e quindi scriveva senza problemi. Quando poi finiva di scrivere, risentiva verbalmente dalla sua macchina ciò che aveva scritto e comprendeva quali parole erano frammentate da uno spazio o quando era andato nella riga a capo. Insomma, se la cavava molto meglio di quanto potessi anche lontanamente immaginare. E D mi assicurava che il Braille, a impararlo, non era poi tanto difficile. Io però rimanevo un po' scettico. In tutti i casi, ogni volta che io ed Enrico andavamo a fargli visita, gli faceva sempre piacere e mi riconosceva all'istante, a causa della mia voce forte. Un'altra collega con cui ho avuto a che fare era V, che parlava in modo un po' smozzicato. La prima volta che la conobbi, circa nei primi tempi che stavo in magazzino, non pensai di avere chissà che problemi ad averci a che fare, ma dopo che fu uscita dal magazzino, Enrico mi disse di guardarlo in faccia mentre mi diceva una cosa con tono un po' severo. Mi preoccupai. Ero stato maleducato, irruente. Niente di tutto questo. Enrico voleva solo dirmi che V aveva qualche problema di udito e perciò dovevo parlarle sempre guardandola in faccia, così da permetterle di leggermi le labbra. non era un rimprovero, ma solo un consiglio datomi per ovviare a una mia difficoltà. Tendo a non guardare mai le persone in faccia mentre parlo con loro. Tante volte mi hanno chiesto il perché, così come me lo sono chiesto io. Inizialmente pensavo fosse paura o timidezza. Poi ho pensato che se guardavo le persone in faccia, non riuscivo a mettere insieme due parole, o a non dire frasi sconnesse o senza senso, insomma, rischiando di fare la figura di non sapere ciò che dico. In realtà questo ha radici più profonde. Ricordo che alle elementari stavo sempre solo. I compagni di classe a ricreazione mi lasciavano solo, oppure ero io che mi appartavo. Tendendo sempre a stare a testa bassa su un fumetto, o su un libro illustrato, o su un atlante, ho preso questa abitudine mai più abbandonata e che uso sempre con tutti. Il mio sembra uno sguardo sfuggente, di qualcuno che vuole nascondere qualcosa, ma non è così. E forse non è neanche il desiderio di concentrarmi su quello che devo dire la causa del mio difetto. Infatti, anche quando parlo con gli altri, spesso mi succede di farlo a pezzi e bocconi, che devo ancora formulare le frasi da usare e trovare le parole da dire, finendo anche per interrompere e cambiare una frase appena iniziata. Un po' questo, un po' la paura di venire interrotto, la soggezione che aumenta in me e che non migliora la situazione quando il mio interlocutore mi interrompe. Tutto questo mi rende incapace di fare una conversazione guardando la gente in faccia. Quando do l'impressione di sapere ciò che dico, è perché io mi ritrovo a usare pezzi di frasi fatte, o frasi fatte per intero, pur ricombinandole in modo originale e credibile. La tendenza a scuola di imparare a memoria le cose da dire alle interrogazioni ha inciso, come anche una sorta di paura indottami dalle maestre. Quando mi comportavo male e mi sgridavano, io le guardavo in faccia e mi mettevo una soggezione tale che gradualmente presi a non guardarle. Anche se era inevitabile per me farlo quando me lo ordinavano. Infatti volevano a tutti i costi che le guardassi, non per desiderio di rispetto, ma per assicurarsi che la mia attenzione fosse tutta concentrata su di loro e nient'altro. A 12 anni, addirittura, presi a guardare non in faccia, ma sulla fronte, le persone che mi parlavano o mi sgridavano. Magari può sembrare uno sciocco tentativo di leggergli nel pensiero. In realtà, era il desiderio di dare l'illusione di guardare in faccia la gente, guardando invece, appunto, la fronte. Così evitavo lo sguardo di chi mi parlava, ma senza darlo a vedere. I modi bruschi di chi mi sgridava, certi episodi negativi che mi erano successi mentre andavo ancora a scuola, quando guardavo veramente in faccia qualcuno che mi stava urlando in faccia. Tutto questo non mi aiutava affatto, anzi, incoraggiava la mia tendenza a non guardare la gente in faccia. Enrico non ha mai avuto niente da ridire su questo. Anzi, mi ha capito. Mi ha dato fiducia, familiarità e inoltre non mi sgridava mai. Solo mi chiedeva di non leggere ad alta voce quando leggeva lui o quando faceva qualcosa che gli teneva occupata la mente, oppure di non fare cose personali quando c'erano gli utenti. In quest'ultima ero abbastanza bravo. Sospendevo quel che facevo e lo tenevo nascosto, sapendo lavorare quando c'era da lavorare. Era solo questione di capire cosa fare, quando era il momento di farlo e poi farlo, senza esitazioni. Con V non ho più avuto troppe difficoltà, per fortuna, perché non passava tanto spesso per il magazzino. Avrei preferito però vederla di più. Primo perché così avrei potuto esercitarmi di più a guardare qualcuno in faccia. Secondo, perché era una bella donna a vedersi. Tant'è che dopo qualche tempo si sistemò. Difficoltà maggiori le ho avute con T, un fattorino che aveva molte più difficoltà di V a parlare e a sentire. Lo stesso Enrico era uno dei pochi che sapeva come trattarlo. capiva il mio stato di inquietudine. Non solo perché ero frustrato io di non farmi capire, ma pure perché, come mi ha detto lui, è tipico delle persone come T comportarsi in modo un po' difficile da accettare per il rimpianto di non riuscire a farsi comprendere. T cercava di essere gentile, ma a complicarmi la cosa non era solo il suo difetto, ma anche una mia esperienza passata come tirocinante presso un ausl di San Lazzaro, dove c'era una collega che aveva lo stesso difetto di T, ma molto più accentuato, oltre a un carattere che costringeva tutti i colleghi a portare molta, moltissima pazienza con lei. Anzi, è capitato spesso che per la frustrazione alzassero la voce. Fortunatamente, quello che è capitato là non mi si è ripresentato in via Acri. Un mese dopo che avevo iniziato a lavorare al magazzino, conobbi un'altra collega che si chiamava F. Fin da subito non ne ebbi una bella immagine. Non era odiosa o insopportabile, però quando si faceva vedere non ero altrettanto tranquillo. Ricordo che F pontificò che Enrico era stato in vacanza durante un certo lasso di tempo che era stato assente, e io le dissi che in realtà era stato a un corso di formazione. F insistette, e io anche. No, non si è trattato di un corso di formazione. Lo chieda a Enrico, se non ci crede. F rimarcò ancora una volta la sua opinione e se ne andò. Io ancora pensavo che aveva commesso una brutta ingiustizia, credendo una cosa che non era vera, quando Enrico mi disse di non pensarci troppo, perché F era fatta così e lui sapeva che scherzava. Aveva un certo caratterino, insomma. In un'altra occasione vidi un sacchettino dal bordo arrotolato, che a vederlo sembrava uno di quelli dentro cui i baristi o i fornai mettono i pasticcini o le brioche. Le chiesi cosa ci fosse dentro, per curiosità. Prima scansò la mia mano e mi disse che non erano affari miei. Poi, stufa della mia insistenza, anche se fatta con tono cortese, disse che conteneva un timbro che doveva restituire. Un altro esempio ancora è stato quando, in occasione di un buffet, uno dei tanti a cui io ed Enrico siamo andati, solitamente per festeggiare il pensionamento o il trasferimento di un collega, mi ordinò di andarmi a prendere un piattino, visto che stavo prendendo e consumando delle porzioni direttamente dai vassoi, anche se erano piccole. Per fortuna ci sono state tante altre persone incontrate intorno all'ambiente del magazzino, e che qualche volta vidi pure fuori da via Acri. Per esempio L, che qualche volta veniva a trovarci e pranzava con noi. Spesso sorridente, aveva però qualche problema in famiglia, e questo io lo notavo nei suoi momenti di difficoltà, quando era buia in volto, quando non si faceva vedere. Era insomma molto sensibile, anche se non permetteva alle cose che la preoccupavano di condizionare il suo lavoro. Semmai l'ho vista un po' spaventata quando è stata pubblicata una notizia riguardante un utente del magazzino che aveva fatto un atto sconsiderato. L parlava sempre con tono gentile e una volta mi diede, non dico perle di saggezza o lezioni di umiltà, ma semmai mi disse quanto importanti fossero valori come la famiglia e l'amore. Una volta è successo quando ha letto un mio rapporto su un film che avevo proposto a un cineforum. Un'altra è stata quando mi ha sentito parlare al telefono con mia madre e alzare un po' la voce. In quest'ultimo caso avevo dimostrato di avere così tanta confidenza con mia madre da far pensare che forse le mancassi di rispetto. Tant'è che quando mi scusai con elle e con Enrico, anche lui sorpreso per la mia insolita esternazione, spiegai loro che dovevo andare a farmi fare un EEG, elettroencefalografia, e che per questo dovevo svegliarmi alle 3 del mattino e non addormentarmi di nuovo in modo da arrivare adeguatamente stanco e assonnato. Quando la mamma me l'aveva detto, non l'avevo affatto presa bene e anzi avevo avuto un lampo in testa che mi aveva ricordato le fastidiose levatacce che dovevo fare a quell'ora per fare le cosiddette partenze intelligenti per le ferie. Dopo essermi spiegato, elle mi fece promettere che avrei chiesto scusa alla mamma, perché essendo la persona che mi ha messo al mondo, che mi vuole bene più di ogni altro e che si prende cura di me, merita soltanto rispetto e gentilezza. Non si tratta di un ragionamento antiquato, retrogrado, ma di un valore che si insegna in famiglia come l'educazione, che purtroppo al giorno d'oggi o non si vuole imparare, o peggio, non si riesce ad insegnare. Un'altra persona che posso citare è S. All'inizio pensavo che fosse la fidanzata di Enrico, perché quando veniva a trovarci in magazzino, poco dopo le 2 del pomeriggio, si sedeva non su una delle nostre poltrone, ma su Enrico stesso. Io chiesi il perché di questo modo di fare e lui disse scherzosamente che era una donna un po' appiccicosa. In realtà era piena di sentimento. Non come elle, ma in un altro modo. Era più vispa, allegra, piena di vitalità. Tanto che una volta che ero in ferie, l'andai a trovare a casa sua e dopo avermi mostrato l'appartamento e presentato suo marito, mi convinse a fare una telefonata direttamente al magazzino, facendo così una curiosa sorpresa a Enrico. Ma anche Enrico stesso faceva delle sorprese e degli scherzi bonari. Per esempio, una volta andammo al numero 3 di via Acri per consegnare delle cartelle e lui mi disse di andare a chiamare M. Io lo feci con riluttanza, un po' perché questa collega era occupata, un po' perché non me la sentivo di sembrarle maleducato e prepotente nell'insistere dicendole che doveva venire subito alla scrivania. Quando finalmente si accomiatò dalle colleghe davanti al distributore automatico, la accompagnai in ufficio. Lei vide uno scatolone dalla forma allungata e restò sorpresa quando vide Enrico sbucarne fuori scrollandoselo di dosso. Non bisogna credere però che la mia riluttanza fosse dovuta al mio pensiero che questo scherzo potesse parere di pessimo gusto. Anzi, ero solo preoccupato che Enrico si sentisse mancare l'aria nello scatolone, qualora M si fosse fatta attendere un po' troppo. Con M ho avuto un buon rapporto, che però temetti di avere guastato quando Enrico mi fece notare che l'avevo letteralmente costretta a comprare uno dei miei libri, invece di regalarglielo. E io trovai molte difficoltà a dirgli che in quel momento avevo pensato che fosse giusto che io ricavassi qualcosa dalle mie pubblicazioni. Bloccato dalla paura di sembrargli un tipo venale, senza scrupoli, incapace di scendere a compromessi, quando invece sono sempre stato teso a venire a patti con gli altri e trovare un accordo. Enrico ed io andavamo anche nell'ufficio opposta, sebbene ciò avvenisse raramente. Di questi colleghi vorrei citare C, bonario, spiritoso, sempre pronto ad aprirci la porta se eravamo bloccati fuori o bisognosi di farcela tenere aperta per uscire. Posso dire che forse era un tipo sportivo, perché aveva alcune coppe vicino alla scrivania, una bicicletta e un postero offensivo nei confronti della Juventus. Tra tanti colleghi e amici che si incontravano in ufficio, non mancavano delle intellettuali, che condividevano gli interessi miei e di Enrico. Ad esempio A, con cui il magazziniere tirava sempre in ballo per scherzo Coraline, un personaggio di un romanzo che gli era particolarmente caro. Oppure I, che studiava storia ed era a pochi passi dalla laurea, con la quale mi era capitato di ridere e sentirla ridere per l'entusiasmo e l'allegria. Una volta le chiesi di non rimandare ulteriormente una visita che voleva farci. Lei rispose: «Aspettami». E il giorno dopo le mostrai il perché volevo così tanto che venisse. Volevo fare il gradasso nell'enunciarle un elenco di bei film, più o meno d'autore, per poi spalancare un'enorme locandina che avevo comprato in via Boldrini e sorprenderla. Nonostante il mio far teatrale, non riuscii nell'intento, perché Enrico e I avevano capito il mio scopo e mi avevano aiutato ad aprire e richiudere la locandina senza danneggiarla. Potrei dire anche D.C., un'amica americana di Enrico che parla abbastanza bene l'italiano, anche se l'accento un po' si sentiva, e che faceva la proiezionista. Nonostante questo, non fu però lei a consigliarmi qualche bel film da vedere. A questo ci pensava spesso Enrico, oppure un'altra collega, di cui ora non rammento il nome, che mi parlò de Il pianeta verde, un simpatico film fantasy che critica bonariamente, quasi prendendolo in giro, i difetti della società moderna. Altra persona con cui ho avuto a che fare è stata M.C., che ci veniva a trovare forse un po' meno di D.C., ma che ritengo altrettanto importante, perché mi aveva prestato la tesi di laurea da lei pubblicata sotto forma di libro, e che parlava delle persone con disagi mentali. Penso che con Enrico avesse una certa familiarità, perché anche lui ebbe a che fare, quando fece il servizio civile, con persone e bambini che avevano difficoltà, tra cui una bambina psicotica. Insomma, per farla breve, in 4 anni di magazzino ho avuto buoni rapporti quasi con tutti. Molte di queste amicizie sono svanite col tempo, perché ormai continuo a frequentare solo Enrico, ogni 2 settimane, per fare 2 chiacchiere e pranzare assieme. Un po' perché gli uffici sono stati spostati, un po' perché alcuni colleghi sono stati trasferiti o sono andati in pensione, questi colleghi non li vedo più. Ma di quasi tutti loro ho un bel ricordo. Di quasi tutti apprezzo l'essere alla mano, cordiali. Di quei pochi di cui non ho un gran ricordo, non sto a dire molto. Non mi hanno fatto bella impressione, o per i modi di fare, o perché li vedevo meno degli altri. Forse, se avessi frequentato di più F, ora ne avrei un ricordo migliore. Ma non riesco a esserne sicuro. Molti colleghi mi erano simpatici, perché ci ero entrato subito in confidenza. Altri erano nella media, appunto perché li vedevo di meno e ci interagivo di meno. Ma è Enrico, quello con cui sono sempre stato meglio, in virtù del tanto tempo passato insieme e degli interessi in comune. Non capita spesso di trovare persone con cui si sviluppa un'affinità tale da arrivare a considerarle speciali e a metterle nell'elenco dei propri amici. Ma quando succede, è davvero una grande soddisfazione.